In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca. Poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». Signore, conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza della sua grazia e la dolcezza della sua pace. Domenica dopo domenica la liturgia della Chiesa nutre il nostro cammino di fede e di conversione, perché la vita di Cristo risorto possa portare in noi frutti abbondanti di grazia. È un cammino lento, talvolta anche pieno di difficoltà, ma che ha come meta la vita di Cristo, la sua stessa potenza di misericordia che lo Spirito Santo ha infuso nel corpo del Salvatore, deposto come chicco nel terreno, nel sepolcro dopo la morte. Domenica dopo domenica il Signore ci nutre con la parola e con l'Eucaristia e infonde in noi la potenza dello Spirito Santo che fa cose grandi. La vita cristiana, infatti, ci porta a fare cose grandi, perché lo stesso Cristo Signore lo ha promesso: chi crede in me farà cose più grandi di quelle che ho fatto io, perché io vado al Padre, e ogni cosa chiederete al Padre nel mio nome io la farò. L'ascolto della parola di Dio è fondamentale in questo cammino di crescita, e la forza che ci viene dall'Eucaristia ci spinge sempre in avanti, perché il Signore getta in fondo al mare tutti i nostri peccati e ci offre occasioni sempre nuove per mettere a frutto la sua grazia e diventare delle creature nuove. Il nutrimento di questa domenica ci viene, per quanto riguarda la pagina del Vangelo, dal capitolo quindicesimo dell'opera di San Giovanni, il cosiddetto quarto Vangelo, quello del discepolo amato. Riusciamo a comprendere molto facilmente che ci troviamo nel cenacolo di Gerusalemme. Lì il Signore parla tutto di un fiato, in un certo senso, ai suoi discepoli. Solo talvolta viene interrotto da alcuni che non riescono a comprendere la sua parola e chiedono spiegazioni, perché quanto il Signore sta rilevando possa illuminare la mente e rendere docile il cuore. L'autorivelazione di Cristo oggi è significativa, importante, ruota intorno a un solo verbo, come molto spesso capita nei discorsi di addio, in questi discorsi che l'Evangelista ci dona a ritroso del mistero della Pasqua. Questo verbo principale che fa da perno è il verbo rimanere, che in realtà ha un ruolo importante in tutto quanto il quarto Vangelo. E proprio per sviluppare tutta la narrazione su questo perno, Gesù utilizza un'immagine cara alla tradizione del popolo di Israele, quella della vigna, della vite, dei tralci, dei frutti abbondanti. Soprattutto i profeti avevano utilizzato questa immagine per indicare il rapporto di Dio con il suo popolo. Gesù prende questa immagine, ma la cambia totalmente e la fa diventare cifra e simbolo del rapporto con noi e del rapporto con il Padre. La prima cosa che notiamo è che Gesù utilizza l'immagine della vite, dell'agricoltore, dei tralci, della potatura, dei tagli, proprio perché vuol farci pian piano entrare nel mistero della nostra vocazione cristiana. Successivamente toglie le immagini, non le utilizza più, ma sfrutta soprattutto il verbo rimanere e, utilizzandolo ampiamente, ci indica senza nessuna immagine cosa significa essere i suoi discepoli, cosa comporta essere dei cristiani che seguono il Maestro, l'agnello, dovunque lui va. Questo è il primo dato che noi riusciamo a comprendere, illuminati dalla grazia del Vangelo. Ci sono dei momenti in cui Dio utilizza nella tua vita delle immagini, ti parla come si parla con i fanciulli, con un linguaggio molto semplice, perché tu possa comprendere la volontà del Padre e disporti con tutto il cuore. Ci sono degli altri momenti in cui Dio non utilizza delle immagini, ma ti parla cuore a cuore, ti parla come fa a degli adulti. San Paolo lo dirà chiaramente nella comunità di Corinto. A volte il Signore utilizza con noi del latte spirituale, altre volte invece, per spingerci a diventare delle persone adulte e mature, ci dà del cibo solido. La prima domanda che dobbiamo porci dinanzi a questo brano del Vangelo è proprio questa: ma il Signore come mi sta parlando? Sta utilizzando ancora il puro latte spirituale? Ancora utilizza delle immagini? Oppure sto diventando adulto? Sto facendo dei passi sulla strada del Vangelo e il Signore mi parla cuore a cuore, senza utilizzare nessuna immagine, mi parla del Padre e mi propone la strada della croce come trampolino di lancio per sperimentare la vita nuova della resurrezione. Ed io come mi rapporto a questo Gesù che gradualmente mi invita a seguirlo? Cerco sempre di essere un bambino, desidero sempre delle immagini, dei disegni, desidero sempre stare, potremmo dire, all'asilo della vita spirituale, oppure passo alle classi successive, lasciando che il Signore possa rompere tante volte la durezza del mio cuore, possa spingermi in avanti nel cammino di fede. Dobbiamo comprendere, carissimi fratelli e sorelle, che ci sono dei momenti in cui Dio ci chiede di maturare una buona volta. Non possiamo stare sempre alla prima stazione, dobbiamo seguire Cristo sulla via crucis della sua donazione e del suo amore fino all'offerta della croce che prepara la luce radiosa della resurrezione. Nella prima immagine, che poi scompare per far posto ad un linguaggio molto più maturo da persone adulte, Gesù dice: io sono la vera vite e il Padre mio è l'agricoltore, è il vignaiolo. È importante vedere che Gesù presenta prima di tutto il suo rapporto con il Padre. Lui è la vite e il Padre è il vignaiolo. Certamente nel versetto successivo sembra che l'Evangelista voglia far presa sul nostro rapporto con Lui. Il tralcio che non porta frutto lo taglia, il tralcio invece che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Ma è importante vedere, senza passare in avanti, il rapporto che Gesù vive con il Padre e il rapporto che noi viviamo con Cristo attraverso il Padre, che è colui a cui è dato il comando e ha la possibilità di recidere, di tagliare, di potare, avendo un solo fine, quella che è il nostro frutto dato in abbondanza, in docilità, in obbedienza. Prima di tutto quindi vediamo che Gesù Cristo è la vite del Padre. Lui è quella vite nelle mani del Padre. Si lascia curare, si lascia amare, si lascia custodire, si lascia lavorare, si lascia proteggere. Carissimi fratelli e sorelle, dobbiamo fermarci nella contemplazione dell'amore che il vignaiolo nutre nei riguardi della sua vite, di questa vite vera, che è diversa da quella descritta dal profeta Isaia, parlando del popolo di Israele. Non è una vite bastarda che ha prodotto dei frutti acerbi. Gesù è la vite autentica. Lui è il figlio unigenito del Padre, che fa tutto quello che piace al Padre. È una vite che si lascia coltivare, si lascia amare, si abbandona nelle mani dell'agricoltore. Non ha paura, non teme, si sente amato e lo ama. Questo fa Gesù, questo è il rapporto strettissimo che c'è tra il Padre e il Figlio. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato ogni cosa tra le mani, e il Figlio ama il Padre e tutto fa in obbedienza a Lui. Ed è bello che noi siamo chiamati ad entrare in questo amore, a essere vivificati dalla potenza dello Spirito Santo. Quando noi abbiamo ricevuto il sacramento del battesimo, siamo diventati abitazione e dimora del Dio Trinità. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno preso dentro di noi tutto e noi siamo diventati la loro casa. Per questo San Francesco di Maria dice: ave sua casa, ave suo palazzo, ave suo vestimento, ave sua madre. Noi nel battesimo siamo diventati tempio della Trinità. E questa Trinità la dobbiamo lasciare agire dentro di noi, amare dentro di noi. Ci deve portare a pensare, a parlare, a disporci nel modo più degno di coloro che sono abitati dalla Santa Trinità. In questo rapporto tra le vite e l'agricoltore non c'è chiusura, c'è totale apertura. E entriamo in gioco noi indirettamente. Il tralcio che non porta frutto lo taglia, il tralcio che invece porta frutto lo pota perché porti più frutto. Ora, la domanda da porci dinanzi a questo versetto è: ma io porto frutto o non porto frutto? Il Signore non vuole che noi facciamo certamente una lettura negativa della nostra vita, ma dobbiamo essere anche realisti. Dove sto andando? Come mi sto disponendo? Sto mettendo a frutto la grazia? Ricordate che c'è un'altra bella parabola dove si parla di sfruttare il terreno. Quando il padrone dice ad uno dei suoi servi, vedendo un fico che non produceva frutto, tagliala, perché questa pianta sta sfruttando il terreno. E il servo gli dice: signore, pazienta un altro anno, io zapperò intorno, lo concimerò e vedremo se quest'albero farà frutto, altrimenti tu lo potrai tagliare. Dio ha sempre misericordia nei nostri riguardi, ma talvolta interviene in maniera molto determinata, molto decisa, perché non vuole che noi sfruttiamo il terreno e soprattutto non mettiamo a frutto la grazia dello Spirito Santo, quella linfa divina che passa dalla vite ai tralci. Ci sono dei momenti in cui il Signore ci recide, ci taglia, altri momenti nei quali il Signore ci pota perché vuole che noi portiamo frutto. Tra di noi c'è certamente qualcuno che sta attraversando momenti di grande difficoltà nel corpo e nello spirito. Sono le potature della vita. Dio non ci vuol punire, vuole che noi produciamo frutti più abbondanti di grazia. E le difficoltà, come quelle che ha vissuto Gesù Cristo, ci servono per produrre più frutto, per imparare a fidarci di Dio, a pregare in maniera molto più ardente, a metterci totalmente nelle sue mani, a lasciarci portare dalla sua volontà. Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. E le potature sono normali, sono anzi opportune e richieste perché la vite produca più frutto. Ma questo ci porta, carissimi fratelli e sorelle, ad elevare una preghiera costante al Signore. Abbi pazienza con me se non sto producendo frutto. È vero, la mia vita non sempre riesce a mettere la tua grazia a frutto secondo le mie capacità, ma usami la tua misericordia, fa che la linfa passi dalla vite a me che sono il tralcio. Potami sì, ma stammi accanto se io piango, come capita ad ogni vite. Donami la tua misericordia che mi sostiene, guariscimi nelle mie ferite e donami la possibilità di vedere che tante volte, cosa che noi non riusciamo a capire, tutto quello che tu fai nella mia vita è per un bene più grande. La vite, carissimi fratelli e sorelle, viene potata solitamente d'inverno o nella prima primavera, nel primo periodo, quando o la linfa non piange oppure quando ormai sta già germogliando. Ma la vite non capisce che cosa sta succedendo, non capisce l'intervento dell'agricoltore, non comprende quello che sta facendo il vignaiolo. Egli interviene, ma non a caso. C'è una razionalità, c'è un pensare. È bello vedere quando il vignaiolo inizia a potare. Si ferma, guarda, ragiona. Pensa al tralcio che deve essere teso e pensa anche alla vendemmia del prossimo anno, a quei tralci ancora piccoli che saranno utilizzati l'anno successivo. Dio non interviene a caso nella nostra vita, vuole il nostro bene, ci tende, così come ha fatto col figlio suo sul legno della croce, perché noi possiamo produrre frutti di amore, di donazione, di offerta. Sentiamo dolore, sì, non riusciamo a comprendere, ma ci è chiesto di fidarci, di affidarci, di accogliere le potature necessarie ed opportune, di far fare a Dio nella nostra vita. La vite non dice al vignaiolo come deve essere potata. E perché tu dici a Dio come deve potarti? La vite si abbandona alla mano del vignaiolo. E perché tu non ti fidi di Dio e non ti lasci lavorare con quella docilità che ha scandito la vita di Cristo Signore e Salvatore? Tutto quello che Dio fa nella tua vita è perché tu porti più frutto. È vero, ci sono delle potature che ci fanno soffrire, ci sono dei rapporti che vengono recisi, delle relazioni che vengono tagliate. È giusto che sia così, perché noi dobbiamo portare più frutto. Quali sono quei tralci che nella nostra vita vanno tagliati? Quali sono quelle situazioni che non ci aiutano a progredire nel bene? Cosa aspetti a tagliarle? Cosa aspetti a permettere che Dio vi intervenga con forza, con determinazione, ma sempre con amore e misericordia? E perché quelle situazioni che vanno bene non le controlli, non le orienti diversamente, non le puti perché facciano più frutto? Per il cristiano non esiste l'arte dell'accontentarsi. Per il cristiano non esiste la mediocrità. Siamo chiamati a fare sempre più frutto, ma non in termini di produttività, come se noi fossimo un'industria, non di certo, ma in termini di qualità, qualità di vita, qualità di amore, di offerta, di dono, di disponibilità, di sollecitudine, di cura affettuosa e tenera, determinata e decisa nei riguardi dei nostri fratelli. Gesù poi continua: voi siete già mondi per la parola che vi ho annunciato. La prima potatura, carissimi fratelli e sorelle, il Signore la fa donandoci la sua parola. Molto spesso noi non ce ne accorgiamo, perché quando voi sentite le omelie, soprattutto le mie omelie, quello che dite: Signore, ma questo quando finisce? E non vi rendete conto che in questo momento il Signore vi sta potando, il Signore vi sta nutrendo, il Signore vi sta purificando. Per questo l'omelia che segue la liturgia della parola è fondamentale nella vita cristiana, perché ci viene spezzata la parola di Dio e ci vengono donati quelle chiavi per comprendere le cose che vanno nella nostra vita e devono crescere, e per capire le cose che non vanno, dalle quali noi dobbiamo convertirci. Se noi ci disponiamo nel modo migliore ad ascoltare la parola di Dio e l'omelia che ci viene donata, noi veniamo purificati, veniamo ristorati, veniamo interiormente rinnovati. Per questo un figlio verace di San Francesco, San Bernardino da Siena, che è un grande predicatore della nostra famiglia religiosa, diceva che non bisogna mai mancare alla predicazione, perché attraverso la predicazione il Signore lavora nel nostro cuore e ci spinge sempre in avanti nella strada del bene. Per questo dobbiamo pregare per coloro, ce lo insegna San Francesco, che ci donano le fragranti parole del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci donano lo spirito e la vita. E dobbiamo chiedere sempre che nella celebrazione dell'Eucaristia il Signore ci purifichi, ci faccia comprendere le cose che vanno, ci faccia capire le cose che non vanno, intervenga nella nostra vita, ci faccia comprendere come dobbiamo disporci nel modo migliore per far frutto sempre di più, frutti di amore, di gioia, di pace, di disponibilità, di offerta, di sofferenza consegnata nelle mani di Cristo, che è il nostro unico Maestro e Salvatore. Finiscono le immagini, viene poi la realtà. Gesù vuole fare i conti con i Suoi discepoli, così come li vuol fare con noi. Passa, potremmo dire, dalle prime classi a quelle superiori, perché i discepoli possano comprendere. Quando Dio utilizza delle immagini, noi facilmente ci possiamo dileguare, possiamo fuggire. Possiamo anche dire, io non ho capito. Io sono la vite, voi i tralci. Invece è un discorso tutto nuovo che ci inchioda alla nostra responsabilità e ci fa comprendere che noi con Dio non possiamo scherzare. Ma noi, carissimi fratelli e sorelle, con Dio scherziamo continuamente. Non prendiamo in considerazione il nostro cammino di fede, ci lasciamo scivolare tutto, perché poi il Signore perdona, il Signore è buono, il Signore è misericordioso. Sì, ma questo significa cadere nella superficialità del cammino di fede, perché l'amore di Dio, la sua misericordia, ci ricorda San Paolo scrivendo ai Romani, ci spinge alla conversione, non a fare quello che vogliamo. Ecco che allora la parola di Cristo incalza: rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Gesù sta dicendo oggi a tutti quanti noi: io sono la vite, tu sei il mio tralcio. Se vuoi portare frutto, frutto di amore, di carità, di comprensione, di accoglienza, devi rimanere unito a me. Non ti puoi staccare, non ti puoi tagliare, non ti puoi allontanare. Devi essere unito a me, perché la linfa del mio spirito deve passare da me a te. Ma non soltanto tu devi rimanere in me, devi permettermi di rimanere in te. Questa è la mutua appartenenza dell'amicizia, dell'amore e dell'affetto con Cristo. A volte, lo pensavo durante questi giorni, io mi lamento sempre. Dico, Signore, le cose non vanno bene, Signore, qua dovrebbe andare così, qua dovrebbe andare così, quel fratello sta sbagliando, questa situazione deve essere diversa, lì devo fare un lavoro, là devo mettere a posto, qua devo studiare. Insomma, sembra che la mia vita sia un continuo cantiere. E tante volte penso che anche voi facciate questa lettura, sembra che nulla vada bene. E allora, come possiamo far andare meglio le cose? Questa è la domanda. E qual è la nostra risposta? Impegnarci. Allora, lì devo fare di più, lì devo essere più buono, lì devo essere più disponibile, lì mi devo stare zitto perché sennò quello poi mi attacca. No. La ricetta, carissimi fratelli e sorelle, è totalmente sbagliata. Noi non facciamo frutto tanto impegnandoci di più. È parziale. No. Noi portiamo frutto se rimaniamo uniti a Cristo. E come si rimane uniti a Cristo? Attraverso la preghiera, la celebrazione dei sacramenti, attraverso l'adorazione, che è una pratica quasi in disuso per la maggior parte di noi. Io rimango unito a Gesù se sto con Lui e se formo una sola cosa, perché Cristo è in me se io glielo permetto e io sono in Lui se lo voglio con tutto il cuore. Voi sperimentate la grazia della vita matrimoniale, così come talvolta ne vivete anche il peso. E l'uomo è innestato nella donna e la donna è innestata nell'uomo. C'è questa mutua appartenenza che è la grazia del sacramento del matrimonio e la forza che vi tiene uniti è lo spirito dell'amore, lo Spirito Santo, che è l'amore di Dio riversato nei vostri cuori. La stessa relazione profonda noi siamo chiamati a viverla con Cristo, nella potenza dello Spirito Santo. Rimanere uniti a Lui, essere in Lui, significa essere nella mente di Gesù, essere nel cuore di Gesù, essere nei gesti di Gesù, essere nelle mani di Gesù. Questo significa permettere a Cristo di essere una sola cosa con noi. E Gesù è in noi se lo lasciamo vivere dentro di noi, se Lui parla in noi, se Lui pensa in noi, se Lui agisce in noi. Per questo Tommaso da Celano dice che San Francesco era molto occupato con Gesù. Gesù aveva nelle mani, Gesù aveva nella mente, Gesù aveva nel cuore, Gesù aveva negli occhi, Gesù aveva nelle labbra. Questo è il segreto della vita cristiana. Per questo abbiamo ascoltato che l'Apostolo ci dice: non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Come si fa ad amare nella verità? Come si fa ad amare e a sopportare la persona che mi è accanto, ma che mi dà tanto fastidio, mi dà tanta noia? Se ho dentro di me Gesù, se porto Gesù, se sono innestato a Gesù, se formo con Lui una sola cosa. Questo è il segreto, carissimi fratelli e sorelle, della vita cristiana, perché senza Gesù non possiamo far nulla, senza Gesù non possiamo far nulla. Forse questo dovremmo ripeterci ogni mattina quando ci alziamo, prima di mettere i piedi a terra, fare un bel segno di croce, invocare lo Spirito Santo e ricordare a noi stessi: io oggi senza Gesù non posso fare niente di buono. Ricordarlo a noi che ci sentiamo onnipotenti, che crediamo che tutto dipenda da noi, dalle nostre capacità, dal nostro impegno. Ricordarsi sempre: senza di me non potete far nulla. Ricordare questa parola di Gesù, farla scendere nel cuore, perché illumini la nostra vita, perché disponga i nostri passi nella sua volontà. Allontaniamo, carissimi fratelli e sorelle, da noi la presunzione di poter fare da soli, perché il Signore ci getta come dei tralci che non producono frutto. E chiediamo la grazia di rimanere uniti a Gesù, uniti a Gesù. E noi sappiamo come si rimane uniti a Gesù, lo sappiamo. Basta guardare Maria. Maria ci dice come si rimane uniti a Gesù, come Gesù rimane unita a lei. Abbiamo in Maria, potremmo dire, l'esegesi più bella di questa pagina evangelica. Gesù è in Maria e Maria è in Gesù. E in questa mutua appartenenza noi riscontriamo la gioia, la bellezza, la grazia, ma la capacità anche di sopportare il dolore, la croce e di disporsi ad accogliere la luce della risurrezione da parte di Maria, nostra madre e regina. Chiediamo a lei questa grazia. Anche Maria è stata tante volte soggetta alla sofferenza così come noi. Anche Maria, come noi, non ha compreso il piano e il progetto di Dio, ma si è lasciata portare, si è lasciata guidare. Il segreto della vita di Maria è Gesù, suo figlio. E Gesù era dentro di lei. Gesù era la forza, il vigore, l'energia di Maria. Ma anche Maria era nel cuore di Gesù. Entriamo nell'amore di questi cuori e chiediamo oggi e sempre la grazia di rimanere uniti a Gesù, come lei ci mostra, come lei ci fa vedere, come solo lei ci può aiutare a fare. Ci affidiamo a te, Maria, nostra madre e regina. Tu sei il tralcio più bello di tutta la creazione. Carezzato dal vento dello Spirito Santo, hai prodotto frutti abbondanti di grazia e ci hai donato il grappolo più bello dell'intera creazione, il più bello tra i figli dell'uomo, Gesù Cristo. Grappolo maturo che nel torchio della croce ha prodotto quel vino della nuova alleanza che rallegra la città di Dio. Quel vino che è pigiato, scosso e traboccante nel nostro seno e sorgente di vita, di felicità e di gioia. Aiuta anche noi a rimanere uniti a Gesù e fa che Gesù sia sempre unito a noi. Allontana il peccato e ogni tipo di difficoltà e di sofferenza. E quando il vignaiolo si piega sopra di noi, ora per tagliare delle situazioni non buone,
ora per putare le altre che vanno orientate diversamente, usaci il tuo amore misericordioso, donaci la delicatezza perché non ci induriamo, ma ci lasciamo docilmente potare e portare. E quando il tralcio della nostra vita verrà steso come quello di Cristo sul legno della croce, non ci abbandonare, resta accanto a noi, perché la nostra vita, la nostra sofferenza, il nostro dolore, il nostro amore fiorisca in Cristo, in vita abbondante di grazia per noi, per la tua Chiesa, per il regno di Gesù tuo Figlio, a cui sia lode, gloria, potenza e onore nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.